Sul Vangelo di Luca io so ancora meno di quello che so su Marco e non so praticamente nulla. Poi, seconda cosa, diciamo così, a parte il terremoto che insomma qualche ricaduta ma in fondo piccolina, ce l'ha, diciamo che il tempo poi per dedicarsi specificamente a fare qualcosa, diciamo oltre a quello che si fa per preparare la scuola, e cioè non esiste, non c'è. Quindi, come dicevo ad Athos, io tutto quello che posso fare è in qualche modo ricavare dal materiale che uso quando faccio l'introduzione a Luca, appunto ricavo da lì le considerazioni che posso condividere con voi questa mattina. E quindi proprio nella consapevolezza che si tratta di cose estremamente modeste, un tentativo di dare qualche chiave di lettura del Vangelo che parta da una considerazione d'insieme di come è fatto, della sua composizione, e poi faccia leva su qualche episodio particolare che sembra avere nell'impianto complessivo dell'evangelista un peso specifico maggiore di altri, almeno un peso specifico in ordine a coglierne, come dire, l'architettura complessiva. Poi è chiaro, in tutte queste cose ci sono impostazioni che possono divergere anche molto sensibilmente da questa, ne sono consapevole, diciamo, spero semplicemente di non commettere o di non avere commesso degli errori di valutazione troppo grossolani nell'identificare quei brani come brani fondamentali, sapendo che ci possono essere altri che ne scelgono di comunque di altri importanti, forse ugualmente importanti. Quindi di questo aspetto sono consapevole, quindi di questo carattere inevitabilmente selettivo e quindi anche discutibile di certe scelte che io posso avere fatto e che ripropongo qui. Quindi la prospettiva è un po' simile a quella che ho adottato per Marco, uno sguardo di insieme sull'opera lucana e un tentativo di fare emergere dalla sua composizione generale le linee teologiche, alcune linee teologiche specifiche di questo evangelista. Penso che possa essere utile per introdurci preliminarmente una comparazione rapida tra Marco e Luca, tra questi due Vangeli, nell'ipotesi, appunto, anche questo so bene che non è un'ipotesi unanimemente condivisa, ma mi sembra ragionevole che Marco sia una delle fonti di Luca e che quindi in qualche modo i due Vangeli vengano in successione e Luca conosca Marco. Se lo conosca proprio nella forma in cui l'abbiamo noi, non posso giurarci, ma insomma, nell'ipotesi che Marco sia una delle fonti di Luca, mi sembra che si possa allora impostare un confronto molto elementare tra questi due Vangeli che faccia immediatamente rilevare, risaltare le peculiarità del terzo evangelista rispetto a quello più antico. Si può dire così che nel confronto con Marco emerge in un modo abbastanza chiaro come Luca abbia abbandonato una divisione bipartita del suo racconto. Marco ha due apici dal punto di vista della cristologia. Tu sei il Cristo, 8:29, veramente quest'uomo era il figlio di Dio, 15:39, comunemente riconosciuti, no? Due picchi nello svelamento della identità di Gesù. E questa struttura bipartita, che appunto in Marco è una struttura cristologica fondamentalmente, è di fatto conservata da Matteo. Da Matteo, si può dire che Matteo, per quanto abbia una composizione più complessa il suo Vangelo e non sempre agevole da riconoscere, ma si può dire che anche in Matteo ci siano due grandi blocchi nel racconto che Matteo fa della storia di Gesù. Un primo blocco che effettivamente culmina a Cesarea di Filippo e il secondo che arriva fino alla fine del Vangelo, e ci sono indizi che autorizzano a pensare che Matteo ha conservato una percezione di due grandi momenti, perché, come sappiamo, Matteo ha quelle due famose espressioni apototeho Jesus erxato, no? Quindi da allora Gesù cominciò, che costituiscono l'avvio della prima grande parte e l'avvio della seconda. E non è un caso che il secondo apotote venga subito dopo la confessione di Pietro, perché lì per la prima volta viene introdotto allora il mistero del figlio dell'uomo che deve patire. E si può dire anche che Matteo, conservando la divisione in due grandi parti che ricava da Marco, ha aggiunto di suo un orientamento più ecclesiologico. Questo pure è noto, perché quando Pietro arriva alla confessione di fede messianica, lo sappiamo bene, non c'è solo tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, ci sono anche le parole che di rimando Gesù gli dice, e tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia ecclesia. Dunque l'apice non è più soltanto cristologico, ma è cristologico ed ecclesiologico insieme, e questo trova un riscontro nell'ultima pagina del Vangelo di Matteo, che è l'altro allora culmine, cioè è la scena del congedo, mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra, io sono con voi tutti i giorni sino alla consumazione del tempo. Ci sono anche alcuni contatti, diciamo, lessicali tra le ultime battute di Matteo e l'episodio di Cesarea di Filippo, il che dice ci sono due momenti, due grandi parti, con due apici che diventano apici cristologico-ecclesiologici in Matteo. Invece in Luca non è più così. In Luca c'è una evidente trasformazione che si rileva per una serie di indizi. Il primo dei quali è che la confessione di Pietro a Cesarea di Filippo è completamente depotenziata in Luca. Non dice neanche dove sia avvenuta. Non c'è la collocazione geografica. È uno degli episodi del ministero galilaico. Adesso lo dico forse in un modo troppo minimale, però in confronto a Matteo e Marco è chiaro che non ha lo stesso rilievo. Ripeto, non c'è un interesse alla collocazione a Cesarea di Filippo. E l'altro elemento è, in Luca, le tre menzioni della passione del figlio dell'uomo, che sono un elemento importante in Marco e che sono conservati in Matteo, non hanno il medesimo rilievo strutturale. Anche qui sono uno degli elementi, ma dove ce ne sono ormai tanti altri che annunciano la passione, perché in Luca gli annunci, le allusioni all'evento pasquale di morte e resurrezione del Messia sono molto più insistiti che non negli altri due sinottici. E in Luca si vede che c'è allora un punto decisivo, un tornante decisivo nel suo racconto, che è il 9:51, versetto notissimo. Questo versetto 9:51 è un vero snodo nel racconto lucano, perché esso stabilisce un prima e un dopo. È sulla base di questo versetto che si può stabilire ciò che precede il viaggio e poi il viaggio e il suo compimento. Quindi possiamo dire globalmente che Luca ha un modo suo peculiare di organizzare il racconto del ministero di Gesù, che sostanzialmente allora è articolato in tre grandi parti. Il ministero è suddiviso in tre grandi parti. Prima del viaggio, lo dico in modo molto laconico, poi dopo lo precisiamo meglio, prima del viaggio, il viaggio e il ministero a Gerusalemme. prima del viaggio, fino a 9:50, il viaggio, il ministero a Gerusalemme. Ma dico subito che la distinzione tra la seconda e la terza parte è più difficile da stabilire, cioè il viaggio e Gerusalemme, ma dov'è che comincia la terza parte? Già qui c'è qualche problema più grosso che non nel vedere il passaggio da 9:50 a 9:51, e già questo dice un altro aspetto dell'opera lucana. Non c'è accordo su questo punto. Quando è che si può dire che è finito il viaggio e che siamo allora nell'ultima parte? Ma credo che la difficoltà soggiace al modo stesso in cui Luca concepisce il viaggio. È la sua concezione del viaggio che rende difficile stabilire dove è finito. E ci torno sopra magari più avanti, insomma, nella riflessione di questa mattina. Ecco, quindi questa è una considerazione in preliminare, un rapidissimo confronto con Marco, la percezione che Luca ha una diversa articolazione, dove 9:51 ha un grande peso, prima del viaggio, il viaggio e Gerusalemme, con la difficoltà di identificare il passaggio dalla seconda alla terza parte. Ecco, nell'insieme, allora, adesso lo dico in un modo più schematico, più preciso, uno sguardo di insieme alla articolazione del terzo Vangelo di fatto ci permette di identificare questi grandi momenti. Abbiamo due preludi che culminano entrambi a Gerusalemme, e poi appunto questa narrazione tripartita del ministero. I due preludi sono il racconto lucano dell'infanzia, i primi due capitoli, con l'esclusione dei quattro versetti iniziali che abbiamo letto prima, il cosiddetto prologo storiografico, quindi il racconto dell'infanzia, il Vangelo dell'infanzia, e poi il cosiddetto trittico dell'inizio. Il trittico dell'inizio, da 3:1 a 4:13, anche qui so che ci sono discussioni, lo so benissimo, questo è un altro dei punti discussi in Luca. Si può far iniziare in 4:14 il ministero galileico? Ma io, diciamo, alla fine rimango ancora in questa posizione. Un trittico dell'inizio che è come un secondo preludio, e poi il ministero in Galilea. Questo trittico dell'inizio è appunto un quadro in tre parti. Al centro c'è il battesimo di Gesù, che in Luca è seguito dalla genealogia, preceduto dalla predicazione del Battista e seguito dalle tentazioni. Questo dunque sono i due preludi. È importante ricordare, come sapete bene, come si fa osservare da tempo, che l'uno e l'altro di questi preludi lasciano trasparire un interesse per Gerusalemme, che appare evidente in questo, cioè il primo preludio comincia a Gerusalemme, perché il primo quadro è l'annuncio a Zaccaria nel Tempio, e l'ultimo episodio che viene narrato nei dettagli si svolge a Gerusalemme, dopo c'è un sommario. Però l'ultimo episodio narrato nei dettagli è Gesù dodicenne perduto e ritrovato. Sì, lo so che dopo c'è un sommario che ritrae Gesù, no? Che progrediva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini, e siamo già tornati a Nazaret. Però l'ultimo episodio di cui si raccontino i particolari si svolge a Gerusalemme. Quindi Gerusalemme è la sede del primo episodio, dell'ultimo, e qualche cosa del genere si può dire anche del trittico dell'inizio: Battista, battesimo, tentazioni. Cioè il racconto lucano delle tentazioni sembra avere rovesciato l'ordine rispetto a Matteo. Le tre tentazioni non hanno lo stesso ordine nei due Vangeli, la prima sì, è quella sul pane, la seconda e la terza sono rovesciate in Luca, e è probabile che sia Luca che ha modificato l'ordine Perché? Perché qui si vede di nuovo il suo interesse per Gerusalemme. Rovesciando la seconda e la terza tentazione fa sì che l'ultima sia quella del pinnacolo del Tempio. E quindi l'effetto che Luca crea è che le tentazioni finiscono a Gerusalemme. Ed è Gesù che esce dal Tempio di Gerusalemme per recarsi allora in Galilea e lì iniziare il ministero. Quindi i due preludi, che hanno queste, appunto, questa estensione, hanno in comune anche l'accento chiaramente posto sulla città santa, che è uno dei tratti dell'opera lucana. Il ministero, allora, lo articoliamo in tre parti che si estendono in questo modo: la prima da 4:14 fino a 9:50, a cui darei questo titolo, l'annunzio del regno a tutto Israele, cominciando dalla Galilea. È un titolo che chiede qualche spiegazione, però intanto lo dico: l'annuncio del regno a tutto Israele, cominciando dalla Galilea. Questa è la prima grande parte del ministero di Gesù secondo Luca, fino a 9:50. Poi il grande viaggio, il viaggio verso Gerusalemme, che certamente inizia in 9:51, non si sa dove finisce, forse in 9:27 o forse in 19:27, forse 19:28. Qualcuno dice no, bisogna arrivare fino alla fine del capitolo 19. Cioè bisogna comprendere tutto fino a che non c'è l'attività nel Tempio. Non basta che entri in città. In realtà non ci sono interruzioni fino alla cosiddetta purificazione del Tempio. Quindi bisogna arrivare lì per mettere un punto fermo nel viaggio. Queste sono le due posizioni. Qualcuno lo fa finire prima dell'ingresso messianico. Qualcuno dice no, bisogna arrivare fino alla purificazione del Tempio. Allora, queste sono le tre grandi parti con i due preludi. Adesso allora farei come appunto ho promesso, cioè per ciascuna di queste grandi parti provo di far emergere qualcuno almeno degli interessi principali del Vangelo, dell'Evangelista, del terzo Evangelista. Dico qualcosa allora sul primo preludio, il cosiddetto Vangelo dell'infanzia. Sono molto selettivo rispetto alla ricchezza straordinaria di contenuti di questi capitoli. Io faccio appunto una scelta drastica. Comincio con riflettere un momento sul titolo che si è preso l'abitudine di dare a questi capitoli, Vangelo dell'infanzia. Questo titolo va preso in senso forte, cioè per Luca questi due capitoli sono tutto il Vangelo a livello dell'infanzia. Qui non sono una parte del Vangelo in realtà, ma sono il tutto nel frammento, e poi non è neanche un frammento, perché questo è un segmento di Vangelo piuttosto ampio, sono due capitoli tra i più lunghi dell'intero Vangelo. Ma la logica che sembra animarli è questa, allora, che tutto il racconto successivo, tutte le dinamiche che poi caratterizzeranno la vicenda di Gesù, per il racconto che l'Evangelista ne fa, tutto è anticipato a livello dell'infanzia. Non si tratta dunque tanto di raccontare l'infanzia di Gesù, quanto piuttosto di mostrare che già tutta la storia successiva è anticipata nelle vicende che precedono e accompagnano la nascita di Gesù e che riguardano la prima fase della sua vita, Gesù bambino, ma fino a Gesù dodicenne. E nel dire questo è chiaro che comunico la convinzione che i due capitoli iniziali non rispondono tanto a preoccupazioni di tipo biografico quanto piuttosto di tipo teologico, certo su un telaio di dati tradizionali, diciamo relativamente esile, c'è una restituzione di un racconto che è teologicamente densissimo, perché appunto un po' come nel prologo di Marco 1:2-13, dove la cristologia è presentata con il massimo della profondità possibile prima che cominci il racconto in senso stretto. La logica è un po' la stessa, cioè anche questi due capitoli corrispondono alla stessa funzione, cioè qui la cristologia è presentata con la profondità maggior possibile. Luca dice tutto quello che può dire di Gesù qui. Poi comincia il racconto della vicenda del ministero appunto di Gesù. Quindi Vangelo dell'infanzia va inteso in questo senso forte. E un aspetto che in questi capitoli è sicuramente decisivo è proprio quello della evangelizzazione, dell'annuncio del Vangelo. Mi fermo un momento allora su questo punto specifico, che è uno dei grandi temi lucani. Nell'insieme della sua opera, Luca Atti, Vangelo e Atti, Luca ha un interesse esplicito, straordinario, continuamente ribadito per la parola di Dio, per la parola nel senso per l'annuncio della parola, e questo interesse appare già in un modo fortissimo proprio nei due capitoli dell'infanzia, dove si può dire che c'è tutta una riflessione sull'evangelizzazione, sull'annuncio della parola. Allora provo di far emergere qualche cosa lungo questo orizzonte e di fatto gioco un po', come si usa fare, accostando due coppie di personaggi dell'infanzia, Zaccaria e Maria da un lato, e dall'altro chiamo in causa i pastori di Betlemme. Si può dire che è relativamente facile stabilire un confronto tra Maria e Zaccaria, ma si può fare qualcosa del genere anche per Maria e i pastori. Che cosa interessa a Luca comunicarci nel contesto di questo suo racconto? Comincio allora appunto valorizzando il confronto Zaccaria-Maria, e vi ricordo, lo sapete benissimo, ma lo recupero in questo contesto, come proprio nel contesto dell'annunciazione a Zaccaria compaia per la prima volta il verbo euangelizomai. Luca ama più il verbo del sostantivo. Marco, come Paolo, hanno un uso prevalente di euangelion, dove però euangelion è un nomen actionis. Euangelion vuol dire evangelizzare in realtà in Marco. Luca ha una scelta preferenziale per il verbo, quindi è prevalente l'euangelistai rispetto al sostantivo. Ma Matteo è quello che ha sviluppato meno una riflessione attorno a questo tipo di vocabolario, è quello che ha una riflessione meno marcata. Marco molto, e anche Luca per parte sua. Ora, la prima apparizione del verbo è appunto nel contesto dell'annuncio a Zaccaria, dove Gabriele dice, rispondendo, l'angelo gli disse: io sono Gabriele che sto alla presenza di Dio e sono stato mandato a parlare a te e ad evangelizzare a te queste cose, dice. È vero che questo verbo non lo si ritrova nel contesto dell'annuncio a Maria, ma in questo caso mi sentirei di dire che i due episodi possono essere letti come due espressioni di una stessa attività, cioè la figura di Gabriele per Luca è la figura di un evangelizzatore, cioè questa caratteristica gli rimane come una caratteristica fondamentale, sia nei confronti di Zaccaria che nei confronti di Maria. Gabriele è il portatore dell'Evangelion e non per niente il termine, la terminologia si ritrova nel contesto del Natale, 2:10 e disse a loro, ai pastori, l'angelo: non smettete di avere paura, ecco infatti io evangelizzo a voi una grande gioia che sarà per tutto il popolo. Ecco, questi due punti dell'infanzia sono due punti molto omogenei. In entrambi i casi si tratta di un angelos, di un essere celeste. In entrambi i casi l'angelos è determinato dal rapporto col Vangelo. Non è un caso che Luca usi la terminologia del Vangelo in rapporto agli angeli, perché questo veicola la sua convinzione fondamentale che l'origine del Vangelo è in Dio, no? È questo che ci vuole comunicare, è il cielo che evangelizza la terra, è l'angelo che evangelizza Zaccaria, poi Maria, e un altro angelo che evangelizza i pastori. Il Vangelo viene da Dio. Il Vangelo non è il risultato di una speculazione umana, il Vangelo scende dall'alto, no? E è chiaro anche un altro motivo di interesse di Luca nel presentare così le cose: il rapporto chiaro con la mattina di Pasqua. E in questo modo tra l'infanzia e la Pasqua si stabilisce subito una connessione. La mattina di Pasqua sono i due uomini nella tomba vuota che fanno risuonare l'annuncio della resurrezione, così come nell'infanzia questi esseri celesti sono coloro dai quali parte l'annuncio. Nell'uno e nell'altro caso la catena del Vangelo poi chiede di essere prolungata da angeloi non più celesti. Ecco, ci deve essere poi qualcuno che, accolto l'annuncio, lo prolunga. Però Luca è chiaramente interessato a sottolineare l'origine celeste del Vangelo. E la reazione che Luca presenta rispetto al Vangelo è la reazione che il Vangelo incontrerà costantemente lungo tutta la sua opera, dal terzo Vangelo al libro degli Atti, no? Luca non si stanca di dirci che l'annuncio del Vangelo svela i segreti dei cuori e sempre incontra accoglienza e opposizione. Non c'è mai né solo l'una né solo l'altra. E questa, diciamo, dinamica per cui il Vangelo non trova solo accoglienza e non trova solo opposizione è abbastanza chiara fin dall'inizio. Zaccaria e Maria funzionano da figure di contrasto in questo caso. Forse non è senza significato che Luca cominci con la figura negativa. Il primo episodio per Luca allora è essenzialmente un racconto di annuncio del Vangelo. L'effetto è l'incredulità. Compare nel contesto del racconto proprio il tema "non hai creduto", no? In bocca a Gabriele c'è esplicitamente questo, no? Dice: ed ecco, sarai muto e incapace di parlare fino al giorno in cui queste cose accadranno, perché non hai creduto alle mie parole. I due atteggiamenti sono opposti, no? Perché Maria sarà proclamata beata da Elisabetta perché ha creduto che ci sarà un compimento alle cose dette a lei da parte di Dio, no? Quindi il contrasto è evidente. Ecco, Luca fa cominciare il racconto male. La prima scena è una scena di rifiuto, e questo sembra essere di fatto uno dei tratti che caratterizzano tutta l'opera lucana. Anche la scena di Nazareth è una scena di rifiuto. Anche i primi episodi lungo il cammino verso Gerusalemme sono episodi di rifiuto. E anche nel libro degli Atti, no? Di fatto le grandi svolte sono sempre, come dire, fanno sempre i conti con una prima reazione, una prima situazione di tipo negativo. Si può dire quindi che Zaccaria è il primo evangelizzato e il primo non credente. E per contrasto Maria è la prima evangelizzata credente, no? Le due figure funzionano così, se le leggiamo lungo l'asse del rapporto con il Vangelo. Ecco, questo interesse di Luca a presentare la figura negativa per prima non è un interesse legato alla struttura depressiva della sua personalità, ma forse il contrario piuttosto. Cioè, perché Luca in verità vede qui un segno di speranza. Cioè, Luca dice, vedi che se anche la prima reazione immediata è molto spesso una reazione di chiusura, la parola ha in sé una forza tale che gli ostacoli che incontra non ne impediscono il cammino, no? E sistematicamente ti racconta sempre una scena di rifiuto, appunto, ad ogni passaggio importante del suo racconto. Un terzo aspetto della riflessione lucana sull'evangelizzazione mi pare che sia questo. Nel racconto lucano la catena dell'annuncio comincia con degli evangelizzatori celesti, ma per poter proseguire ha bisogno di angeli in carne e ossa. È chiaro che a questo punto Luca non usa più il termine angeloi, ma introduce delle figure che per lui sono essenzialmente figure di evangelizzatori e profeti. Il Vangelo dell'infanzia è popolato di annunciatori del Vangelo e di profeti. Si può dire allora che questo è innanzitutto il senso delle figure dei pastori di Betlemme. Le figure dei pastori di Betlemme per Luca sono figure rilevanti essenzialmente per il rapporto che essi hanno con il Vangelo. Versetto, diciamo così, possiamo leggere qualche passaggio del racconto del Natale, no? Dal 2:15 in avanti, e avvenne quando se ne andarono da loro verso il cielo gli angeli, i pastori parlavano gli uni agli altri, andiamo fino a Betlemme e vediamo questa cosa accaduta che il Signore ci ha fatto conoscere. E giunsero affrettandosi e trovarono Maria, Giuseppe e il bambino giacente nella mangiatoia. Vedendolo resero noto a proposito della parola detta loro su questo bambino, e tutti quelli che avevano ascoltato si stupirono delle cose dette dai pastori a loro. Ora, se noi leggiamo questo testo, anche qui io scopro l'acqua calda, ma lo dico perché non so cos'altro dirvi. Il punto di Luca è il rapporto tra i pastori e la parola. Cioè, qui non c'è nessun altro interesse in Luca. I pastori, allora, quando arrivano, dice il testo, no? E giunsero in fretta e trovarono i tre e vedendo resero noto a proposito della cosa che era stata detta loro, e tutti si stupiscono delle cose dette dai pastori, no? Qui si vede l'intenzione di Luca. Allora, ai pastori è stata detta una cosa, e i pastori dicono quella cosa, generando lo stupore. Per cui, ciò che fanno i pastori davanti alla scena della natività non è adorare il bambino, è proclamare il Vangelo, ed è questo che interessa a Luca. I pastori non portano dei doni, non si prostrano in adorazione, questo è Matteo con i magi. I pastori di Betlemme annunciano il Vangelo che hanno prima ricevuto, e quel Vangelo ha per oggetto il bambino. Il bambino, in fondo, come dire, in qualche modo è ignorato, lasciatemi dire così. Cioè, nel contesto essi proclamano il Vangelo a quelli che sono lì. Il bambino sta al cuore del Vangelo che proclamano, ma tutto l'accento va sull'annuncio dei pastori. Quindi, d'altro canto, lo sapete, no, che questa è anche una lettura tradizionale, questa, cioè fin dal commento, dalla lettura di Ambrogio sul Vangelo di Luca, c'era la percezione, quindi già in epoca antica, che i pastori di Betlemme sono figure che lasciano trasparire altri pastori. Ambrogio dice così. Beh, leggo la mia introduzione e poi cito la frase di Ambrogio. I pastori di Betlemme, che dopo avere constatato il segno fanno conoscere quanto è stato detto loro sul bambino, stanno a prefigurare l'attività evangelizzatrice dei pastori della Chiesa. Quando Luca scrive il Vangelo, pastore è già diventato un termine per indicare una funzione nella comunità. Pensate ad Atti 20, no? L'immagine pastorale indica i responsabili di comunità. Quando Luca scrive pastore è già un termine che indica un ufficio dentro la comunità. Così Ambrogio, i pastori sono già figura dei primi, no, questo non è Ambrogio, questo è Serra, il servite, il servo di Maria che ha tanto scritto sui Vangeli dell'infanzia, sono già figura dei primi evangelizzatori della comunità cristiana che medita il Natale alla luce della Pasqua. Invece Ambrogio diceva così: anche Maria apprende la fede dalle loro labbra, sono essi che radunano il popolo nella lode di Dio. Cioè, dove si coglie che la funzione dei pastori di Betlemme è essenzialmente la funzione dei pastori della comunità cristiana. E sì, io credo che questo sia effettivamente a tono con l'intenzione di Luca. Quindi nel Vangelo dell'infanzia ci sono le figure degli annunciatori celesti, poi ci sono figure di portatori della parola, di annunciatori della parola, che sono tali dopo aver accolto l'annuncio originario e se ne fanno trasmettitori. E qualche cosa del genere avviene anche a proposito della famiglia di Giovanni, e questo è un altro grande aspetto del racconto lucano dell'infanzia, cioè l'interesse lucano per la famiglia di Giovanni è l'interesse per una famiglia di profeti, si può dire così. In quella famiglia tutti sono profeti. Luca vede anticipato nella situazione della casa di Zaccaria quello che avviene il giorno di Pentecoste. Il giorno di Pentecoste lo Spirito scende sui figli e sulle figlie, sui giovani e sui vecchi. Beh, nella casa di Zaccaria sono rappresentati tutti, uomini, donne, giovani e vecchi, e tutti fanno i profeti, come esattamente dirà Pietro il giorno di Pentecoste. Ed è esattamente questa l'idea di Luca, cioè il primo profeta è Giovanni, il famoso, no, il sussulto nel grembo di Elisabetta non è altro che l'adempimento di quello che aveva detto Gabriele, il quale Gabriele aveva detto, parlando al padre di Giovanni, aveva detto sarà grande davanti al Signore, vino e bevande inebriante non berrà e sarà pieno di Spirito Santo ancora dal grembo di sua madre. Qual è il punto nel racconto in cui la profezia si realizza? Quando Giovanni profetizza dal grembo materno. Cioè, in Luca è chiaro il nesso spirito-profezia. Allora, il sussulto di Giovanni altro non è che una muta profezia, è una profezia non verbale che adempie la parola di Gabriele. Fin dal grembo della madre sarà colmo di Spirito Santo, in ordine a fare il profeta, per cui fin dal grembo della madre profetizza, non potendo ancora parlare, e dopo di lui questa funzione profetica è svolta da Elisabetta, della quale pure si dice che è piena di Spirito Santo, no? E fu quando udì Elisabetta e fu riempita di Spirito Santo, e allora anch'ella benedetta tu fra le donne, e infine questo accadrà anche a Zaccaria 8 giorni dopo la nascita di Giovanni, al momento della circoncisione, perché di Zaccaria si dice esplicitamente che profetizzò. Quindi la terminologia profetica in quel caso è esplicita e la sua profezia, diciamo così, è il Benedictus. Ma il Benedictus è l'estrapolazione di quello che Luca non racconta nel cuore del testo, no? Perché a un certo punto, versetto 64, dice: si aprì la sua bocca immediatamente e la sua lingua, e parlava benedicendo Dio. E Luca non ti dice il contenuto di questa benedizione, aspetta un po', poi ti dice: il padre suo fu pieno di Spirito Santo e profetizzò dicendo: benedetto il Signore. È quella benedizione là che Luca ha estrapolato per conferirle un maggiore rilievo, no? Allora, la famiglia di Giovanni è una famiglia di profeti che nella comprensione di Luca anticipa la situazione della Chiesa nel tempo successivo alla Pasqua, no? Una condizione in cui tutti sono profeti, tutti ricevono lo spirito di profezia, secondo il racconto della Pentecoste. E l'ultima considerazione che faccio a questo riguardo è il rilievo che ha dentro questa dinamica dell'evangelizzazione la figura della madre di Maria, della madre di Gesù, perché si può dire di Maria che Maria è ripetutamente posta di fronte ad una serie di annunciazioni successive. Quindi il primo rapporto che Maria ha con la parola del Vangelo, è quando la ascolta da Gabriele. Ma credo che si possa sostenere che i successivi incontri che Maria fa hanno il carattere di una riproposizione dell'annuncio. Cioè, sia la visita a Elisabetta, la visita nella casa di Zaccaria, quanto l'incontro coi pastori, quanto le parole di Simeone. Allora, Maria riceve la parola, che è una parola evangelica, è un evangelion, è un'evangelizzazione da Gabriele, ed è la prima nel racconto che risponde con la fede a questa parola. Ma si può allora sostenere che Maria riascolterà quella parola dalla bocca di una profetessa già cristiana, ante litteram, come è Elisabetta, la riascolterà dalla voce dei pastori, che hanno quel valore che abbiamo detto prima, la ascolterà ancora una volta da un profeta, perché anche la figura di Simeone e di Anna nella lettura lucana sono figure profetiche. Cioè, il Vangelo dell'infanzia è popolato di annunciatori del Vangelo e di profeti, mosso dallo Spirito Santo, Simeone dice le cose che dice, no? Quindi, e Don Gildo insisteva, c'è una sua riflessione sul tema della fractio verbi, che è stato forse anche andava un po' di moda usare questa espressione qualche tempo fa, forse adesso un po' meno, ma insieme alla fractio panis, l'interesse lucano per la fractio verbi, cioè per questo spezzare la parola da parte di agenti umani, cioè dopo che la parola è scesa dal cielo, è stata portata dall'annunciatore celeste, ci sono dei soggetti umani, profeti, pastori che spezzano il pane della parola, e Maria si nutre di questo pane della parola ricevendolo spezzato da questi profeti e da questi pastori. Poi Manicardi arrivava a sostenere che questi passaggi coincidono anche con la soluzione di momenti critici nella vicenda di Maria, solo accenno appena, cioè le successive annunciazioni, le fractiones verbi in casa di Zaccaria, nel luogo della Natività, al Tempio, nell'incontro con Simeone, sono anche tre momenti, diciamo, di crisi superata, per così dire, da parte di Maria, superata in forza di quella parola che le viene riannunciata dal profeta, dal pastore. Cioè, in che senso? Il primo momento in cui Maria prende consapevolezza di essere in attesa di un bambino è propriamente quando glielo dice Elisabetta. Cioè, in fondo è la parola di Elisabetta che la conferma della gravidanza. Cioè, non c'è nel racconto un altro momento in cui si dica che Maria ha accolto la parola dell'angelo, ma è nel momento in cui Elisabetta glielo dice che viene confermata in questo. Sembra funzionare proprio, diciamo così, questo incontro su Maria come un momento in cui le viene riconsegnata la parola, lei viene riconfermata in quella parola che le fu annunciata dall'angelo. E qualche cosa del genere anche dei pastori si potrebbe dire, cioè la parola dei pastori che è la riproposizione dell'annuncio celeste, dell'Evangelo, per Maria, ha una funzione rispetto, diciamo così, alle circostanze piuttosto critiche in cui avviene la nascita. Allora, Manicardi spiegava così e mi sembra abbastanza convincente. Le parole dell'angelo hanno parlato della nascita del discendente di Davide, il cui regno non avrà fine. Le circostanze concrete della nascita sono nel segno di un rifiuto. Il bimbo nasce e viene deposto in una mangiatoia. Comunque lo si voglia leggere nell'intenzione lucana, questo è il segno che Gesù entra nel mondo, ma non sta dove sta normalmente un bambino. Poi qua si è detto di tutto, ma mi sembra inverosimile rispetto all'impostazione lucana, cioè, ma la mangiatoia in fondo era il posto migliore dove stare. Guardate, nella mia percezione per Luca non è così, ma proprio per niente, cioè per Luca la mangiatoia è il segno del rifiuto, cioè Gesù entra nel mondo e per lui non c'è il posto che c'è di solito per un bambino appena nato, c'è una situazione di ripiego. Il Vangelo, no? È il segno di contraddizione, è la contraddizione che egli sperimenta subito, fin dall'inizio, cioè viene contraddetto, c'è qualcuno che gli dice di no, in sostanza. E la parola dei pastori ha una funzione anche per Maria, in ordine al superamento di, diciamo così, di questa crisi, cioè il discendente di Davide che sta nella mangiatoia. La parola dei pastori funziona come una conferma, no? Le dice, ma è il Cristo Signore, l'abbiamo udito dall'angelo, cioè la parola viene spezzata per Maria da queste figure profetiche, da queste figure di pastori, in coincidenza con passaggi, diciamo, cruciali, drammatici anche della sua esperienza personale, no? Laddove la parola originariamente ascoltata sembra essere ritardarsi nell'adempiersi o sembra essere smentita dagli eventi, come è il segno della mangiatoia, appunto. Quindi credo che nel raccontare appunto gli episodi dell'infanzia Luca abbia queste due prospettive fondamentali, non saranno le uniche ma mi sembrano quelle fondamentali. La prima l'ho detta molto sbrigativamente, cioè questi due capitoli sono una miniatura di tutto, tutta la vicenda di Gesù è riprodotta in piccolo. Il secondo aspetto, raccontando questi episodi, Luca è interessato profondamente al tema della parola di Dio, dell'evangelizzazione, di come avviene, diciamo così, no? Il dinamismo, di quale sia il cammino della parola. E appunto alcune cose fondamentali ce le consegna già in questi capitoli.
Simeone, quale sarebbe il punto critico?
Viene dopo il punto critico.
Il punto critico in Simeone sarebbe che l'annuncio si combina con la prospettiva della Pasqua, cioè mentre le dice che la spada le trafigge l'anima, le dice anche di nuovo che però è il Messia. Cioè, dico due parole sul cosiddetto trittico dell'inizio, ma proprio due, soltanto per sottolineare questo fatto che il termine inizio per Luca è di fatto un termine tecnico. Quindi parlare di trittico dell'inizio è un modo per valorizzare come Luca impiega il termine archè e il verbo arcomai, iniziare, cominciare. L'idea di un inizio è ripetutamente sottolineata da Luca, un inizio, c'è un inizio nella vicenda di Gesù. Diciamo che già il prologo che abbiamo letto prima, no, contiene questa espressione, come ce lo consegnarono, ce lo trasmisero quelli che furono testimoni oculari dall'inizio. E poi questa terminologia la si ritrova anche proprio dentro questo trittico, la si ritrova in 3:23, e lui, Gesù, cominciava, era cominciante, circa a 30 anni. Ancora al capitolo 23, versetto 5, si trova di nuovo il verbo, come al capitolo 3. Dice così, insegnando in tutta la Galilea, cominciando in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea fin qui. Cominciando dalla Galilea fin qui. E siamo nel contesto del processo davanti a Pilato. Ancora un testo negli Atti. Sono due passi degli Atti. 10:37 è l'ultimo, poi dopo leggiamo quello del capitolo primo. In Atti 10:37 abbiamo un'espressione che è molto vicina a quella che ho appena letto del capitolo 23 del Vangelo. Cornelio in casa, Pietro in casa di Cornelio, no? C'è di nuovo l'espressione cominciando dalla Galilea, in tutta la Giudea cominciando dalla Galilea. Dunque l'inizio è legato alla Galilea, l'archè è in Galilea. Dice sia Luca 23 che Atti 10, e in Atti 1:22 abbiamo probabilmente il testo più chiaro. Atti 1:22, beh, 21 anche, è bene leggere. È necessario dunque che tra coloro che sono convenuti insieme a noi, tra gli uomini che sono convenuti insieme a noi in ogni momento in cui il Signore Gesù entrò e uscì da noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui egli fu assunto da noi, divenga testimone della resurrezione. Dunque, in sostanza sembra abbastanza chiaro che per Luca l'archè coincide appunto col ministero galilaico. L'archè è il battesimo di Giovanni, a partire dal quale comincia il ministero in Galilea. Questo è interessante perché è una conferma interna al Vangelo del carattere tutto particolare dei primi capitoli. Non sono l'archè, non sono quelli l'archè. L'archè con i testimoni oculari è dal battesimo in poi. Quindi Luca è consapevole che tutta la prima parte ha un altro carattere, ha un'altra natura. L'archè di Gesù, con i suoi testimoni a parches, fin dall'inizio, è il battesimo di Giovanni, col ministero galilaico, dopo tutto il resto, fino all'ascensione. Quindi per questa ragione lo possiamo intitolare il Critico dell'inizio, prendendo dunque inizio in senso forte, come un termine a cui Luca conferisce una connotazione molto precisa. E vado avanti?
Sì.
La prima sezione. Sì, esatto. La prima sezione del ministero, allora, la intitolo così: l'annuncio del regno a tutto Israele, cominciando dalla Galilea. 4:14, 9:50. Sì, lo dicevo anche prima, questo è un punto su cui ci sono comunque discussioni. Alcuni autori preferiscono parlare di una sezione delle origini che abbraccerebbe dal capitolo 1, lasciando il prologo storiografico, alla fine di 4. Mettono una grande, molto complessa sezione, 4 capitoli che distinguono da quelli del ministero galilaico vero e proprio, che fanno cominciare soltanto col capitolo 5. diciamo che i primi quattro capitoli contengono materiali piuttosto disparati, farne una unità così mi sembra un po' difficile. In ogni caso ci sono vari autori che non fanno cominciare appunto il ministero galilaico in senso stretto da 4:14, tengono insieme 3 e 4 ancora come una sorta di elemento di avvio, e dunque non parlano di un trittico dell'inizio, parlano in termini generali di una sezione di avvio, 3 e 4. E noi, cioè io ancora diciamo mi muovo in questa direzione, consapevole che non è l'unica possibilità. 4:14 e seguenti, allora. Spiego il titolo, la scelta del titolo. Il titolo che suggerisco è l'annuncio del regno a tutto Israele, cominciando dalla Galilea. Qui c'è un tentativo di sottolineare il contenuto, i destinatari e la collocazione geografica. Il contenuto, che è l'annuncio del regno, i destinatari, tutto Israele, il luogo geografico, la Galilea. Comincio dalla fine, dall'ultimo pezzo del titolo. Cominciando dalla Galilea. Ecco, se uno fa la conta delle indicazioni di luogo che si trovano in questi capitoli, l'esito è assolutamente è omogeneo, cioè mi riferisco ai toponimi, non alle indicazioni generali di luogo, casa, mare, monte, ma ai nomi. Le regioni o le città che vengono menzionate qui sono Galilea, Nazareth, Cafarnao, una città della Galilea, il lago di Genesaret, Cafarnao, Nain. Poi c'è una eccezione, l'unica, la regione di Geraseni che sta di fronte alla Galilea. L'ultimo luogo menzionato è Betsaida. Sappiamo che dal punto di vista amministrativo Betsaida non era nella Galilea formalmente, è già nel territorio di Filippo, piuttosto la Gaulanitide, insomma, comunque è la regione di là dal Giordano, ma non è così chiaro che per gli evangeli, per esempio Giovanni, famoso passo, no? Filippo era di Betsaida di Galilea, per Giovanni Betsaida è in Galilea, è chiaro. Quindi al di là della questione giuridica, la connessione tra Betsaida e la Galilea è abbastanza chiara in Giovanni, forse anche in Luca. Insomma, l'effetto qual è? Che tutti i luoghi menzionati qui sono luoghi della Galilea con un'unica eccezione. Fino all'inizio del viaggio, in Marco il quadro è un po' diverso. In Marco ad un certo punto c'è un lungo viaggio fuori. Tra Marco 7 e 8 Gesù va a Tiro, Sidone, poi nella Decapoli e infine torna in territorio a ovest del lago. Luca invece ha un quadro geografico molto semplificato. È rimasto il passaggio del lago con l'esorcismo sull'indemoniato. Quello è l'unico elemento rimasto. Ma per il resto c'è una concentrazione fortissima sulla Galilea. Ma che cosa significa per Luca questa concentrazione sulla Galilea? Allora adesso spiegherei l'altra parte del mio titolo. È vero, Gesù comincia nella Galilea, arxamenos, cominciando dalla Galilea. Luca 23, Atti 10 hanno la stessa espressione, cominciando dalla Galilea. La Galilea è il luogo degli inizi. Ma per Luca ciò che avviene in Galilea è in verità già destinato a tutto Israele. Cioè, io credo che sì, vada spiegato in modo semplice quel fenomeno tipico di Luca che tutti conosciamo, cioè che mentre qui c'è questa grande concentrazione sulla Galilea, Contemporaneamente ogni tanto Luca dice in tutta la Giudea, nella Giudea. Ci sono delle menzioni strane della Giudea in questi capitoli, ve le ricordo. In 4:44 si dice e predicava nelle sinagoghe della Giudea. E in 6:17 e grande moltitudine di popolo da tutta la Giudea e Gerusalemme. Questo forse è più facile da spiegare, uno dice ma venivano dalla Giudea, ma non sembra essere questa l'idea di Luca, eh? Cioè l'idea che queste folle vengono da lontano, no, sembra vuol dire quelle folle che sono lì vengono dalla Giudea, ma intendendo con Giudea la zona dove Gesù si trova. Ancora, 7:17, e uscì questa parola su di lui in tutta la Giudea e in tutta la regione circostante. A proposito di quest'ultimo passo, che è allora, non l'ultimo, il penultimo, a proposito di Luca 6:17, faccio questa osservazione. Luca 6:17 ha un parallelo in Marco, il parallelo in Marco è in Marco 3, Marco 3:7-8. Ora, Marco 3 menziona la Galilea prima della Giudea e di Gerusalemme. Perché Luca omette la Galilea, lasciando soltanto la Giudea e Gerusalemme? Allora, la risposta mi pare che vada trovata in questa direzione. Va trovata andando a riprendere due passi che ho già menzionato, perché sono due passi dove si trova arcomai, cominciare. Luca 23, Atti 10. Lì ci sono delle indicazioni anche per capire il senso che Luca attribuisce al ministero cosiddetto galilaico. In Luca 23 i sommi sacerdoti accusano Gesù davanti a Pilato di aizzare il popolo, cito, insegnando in tutta la Giudea e cominciando dalla Galilea fin qua. E in Atti 10 la frase è la stessa, voi sapete la cosa che è accaduta in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea. Mi pare chiaro che la frase non va intesa nel senso che dopo una prima attività in Galilea Gesù svolse il suo ministero in Giudea, ma nel senso che il ministero in Galilea è l'inizio del ministero in Giudea. Questa è la comprensione lucana, cioè Luca attribuisce al termine Giudea il senso di Israele, per lui è il territorio di Israele, l'intero territorio di Israele. Dunque l'annuncio del regno comincia geograficamente in Galilea, ma la Galilea, ti dice Luca, è Giudea, cioè è Israele, l'annuncio è fin dall'inizio un annuncio a tutto Israele. E a conferma di questo dato vi cito un'altra peculiarità di Luca, che Luca, se dal punto di vista geografico ci tiene a collocare l'inizio del ministero di Gesù in questo modo, quando racconta il viaggio non mostra alcun interesse a raccontare l'arrivo di Gesù nella regione Giudea propriamente detta. Gli interessa Gerusalemme, ma non la Giudea come regione circostante a Gerusalemme, perché per lui Giudea, che ha usato ripetutamente nei primi capitoli, è in fondo Israele. E quindi il viaggio mostra, diciamo, in alcuni punti chiave, l'interesse lucano a dire che Gesù va non nella Giudea, che va a Gerusalemme. Questo è il fuoco del suo interesse. Che cosa fa Gesù? Allora, in Galilea, il luogo degli inizi, che però è un ministero già destinato a tutto Israele, annuncia il regno. Ecco, questa è un'altra caratteristica di questi capitoli, cioè gli usi di Basilea, in questi capitoli il regno è una realtà quasi esclusivamente presente, solo verso la fine, solo verso la fine di questa sezione incontriamo una menzione della Basileia di Dio, ed è l'unica che non si riferisce al presente. E qui si capisce che stiamo scollinando, andiamo verso una nuova fase. Questa dimensione futura del regno di Dio prepara molto bene il viaggio, che è il viaggio verso la Pasqua, perché il già e il non ancora sono appunto in questo senso, cioè il regno di Dio è una realtà di cui si sottolinea il già nei primi capitoli, nel momento in cui comincia il viaggio e dunque lo sguardo si porta verso la Pasqua, appare anche la dimensione di non ancora di questo regno. Infatti è in 9:27. In 9:27 c'è l'unica menzione del regno come una realtà futura. Dice così: ci sono alcuni tra coloro che stanno qui che non gusteranno la morte finché non abbiano visto il regno di Dio. Dunque non l'hanno ancora visto, sta nel futuro. Ma guardate che questa è una novità, perché tutti gli usi precedenti parlano del regno come una cosa che è qui. Adesso qualcuno lo possa anche ricordare, no? In quattro casi è Gesù stesso che usa l'espressione la signoria di Dio, in quattro casi, 4:43, 6:20, 7:28, 8:10, quattro casi, ed è una realtà attuale, e tre volte è Luca che usa l'espressione 8:1, 9:2, 9:11, in questi sette casi il regno è qui. In 9:27 appare la sua dimensione incompiuta, il futuro che ancora deve venire. Sì. E il contenuto allora è l'annuncio del regno, il regno è una realtà presente e l'annuncio del regno è fatto da Gesù attraverso gesti e parole. Dico qualcosa sui gesti di Gesù, no? I miracoli cosiddetti, le dynamis, i gesti potenti di Gesù. Il termine dynamis propriamente non si trova dentro questi capitoli, ma più avanti, retrospettivamente, viene usato per l'attività, per i gesti che Gesù compie. Mi riferisco a Luca 10:13 e a Luca 19:37, lì c'è il termine dynameis come termine recapitolativo, lo possiamo usare allora, cioè il ministero in Galilea è un annuncio del regno che è fatto anche attraverso questi gesti potenti, queste azioni potenti, queste dynameis, che sono di fatto di tre tipi, come anche in Marco: esorcismi, guarigioni, perdono dei peccati. Esorcismi, guarigioni, perdono dei peccati. Mi soffermo un momento sul modo in cui Luca descrive Gesù che perdona i peccati all'interno del ministero galilaico. È una delle tre tipologie di gesti di Gesù. Luca riprende da Marco il racconto del paralitico, del capitolo 2 di Marco, la prima delle controversie galilaiche. Dunque da Marco Luca riprende un episodio appunto della cosiddetta triplice tradizione, della tradizione marciana. Ma in Luca, accanto a questo, si trova un episodio suo proprio, quello della peccatrice galilaica, Luca 7. Quindi accanto a un episodio noto dalla tradizione marciana, un episodio esclusivamente lucano. Sapete che del materiale che compone il Vangelo circa un terzo non ha paralleli né in Marco né in Matteo, quindi il materiale proprio a Luca è una parte considerevole del terzo Vangelo, secondo quello che d'altro canto lui stesso ha dichiarato, no? è sembrato bene anche a me, dopo avere ripercorso da capo ogni cosa accuratamente, cioè questo ripercorrere da capo ogni cosa accuratamente ha come effetto che nel Vangelo di Luca un terzo del materiale è proprio, è peculiare all'evangelista. E bene, mi pare allora di poter fare qui un piccolo affondo su un tratto tipico lucano, cioè Luca tende a raddoppiare gli episodi e se c'è un episodio che ha un protagonista maschile ne aggiunge uno con protagonista femminile e viceversa. Questo è un tratto tipico di Luca. È un fenomeno costante. Dove gli è possibile, Luca raddoppia. Lo fa fin dall'inizio. Accosta Zaccaria e Maria in due episodi paralleli, ma lo fa anche con le parabole. Per esempio accosta l'uomo che getta il granello di senapa nell'orto e la donna che getta il lievito nella farina, due parabole in successione. Lo fa nel momento in cui comincia l'evangelizzazione dell'Europa, a Filippi, Lidia, che si converte con tutta la sua casa, e il carceriere che si converte con tutta la sua casa. Ma in fondo anche ad Atene Luca riporta i nomi di due sole persone tra coloro che accolgono la predicazione di Paolo, un uomo di nome Dionigi e una donna di nome Damaris. Il fenomeno è costante, in piccolo o in grande, un grande episodio o due semplici nomi accostati. In fondo si può dire che questo è parte dell'universalismo lucano, cioè questo universalismo della salvezza che è giustamente rimarcato come un tratto, come dire, caratterizzante dell'opera lucana. Non va solo nella direzione di non c'è più giudeo né greco, ma anche nell'altra non c'è più uomo e donna, cioè anche questo fa parte di questo interesse a mostrare che il dono della salvezza non dipende dalle collocazioni, no, all'interno delle quali inevitabilmente gli uomini si pongono, perché uno o è ebreo o non lo è, c'è scampo, o è maschio o è femmina, non c'è scampo, ma la salvezza non è riservata a una categoria particolare, è appunto un dono che ha una destinazione universale. Ho detto molto sinteticamente quello che mi sembra un titolo plausibile per questa parte, cercando di raccogliere in questo titolo alcune delle caratteristiche lucane di questi capitoli. Ecco, se io dovessi a questo punto prendere un paio di episodi che mi sembra abbiano un rilievo speciale, indicherei questi due, poi dopo vediamo se fare magari adesso la pausa o ne spiego uno e facciamo la pausa dopo. Ecco, credo che Luca abbia conferito un valore particolare all'episodio inaugurale a Nazareth, e questo è alla fine anche abbastanza ovvio, e all'episodio della trasfigurazione, dunque l'episodio iniziale è un episodio che sta verso la fine, non è proprio l'ultimo del ministero galileico, ma di fatto è praticamente a conclusione di questa sezione del Vangelo. Prestare attenzione a questi due racconti aiuta a cogliere il senso complessivo dell'opera lucana e mostra alcuni degli interessi più peculiari del terzo evangelista. Ecco, cosa facciamo? Facciamo adesso, sì, così. Facciamo una pausa adesso. Sì, sì.